Ed eccoci qui, eccoci in diretta. Buonasera, buonasera.
Buonasera a tutti, buonasera.
Allora, siamo tornati in diretta qui dagli studi di Burago Molgora. Questa volta abbiamo detto speciale dedicato alle elezioni europee. Vedete due facce nuove. La voce la sentite, è sempre la stessa, quella di prima. Ma le facce sono nuove perché di là chi abbiamo? Pier, presentati.
Io sono Pier, sono una new entry di Young Radio. Sto lavorando ad alcuni progetti qui in radio e ho pensato di organizzare questo speciale per le prossime elezioni europee che si andrà a votare appunto l'8 e il 9 giugno e quindi abbiamo appunto deciso di realizzare questo speciale, ecco.
E insieme a te c'è chi c'è?
Chi abbiamo? Buonasera. Si presenti.
Io sono Arianna, sono neolaureata in giurisprudenza e sono stata trascinata in questo progetto. Nulla, sono qui per raccontare qualcosa che...
Diciamo che sarà la nostra esperta quasi...
Ci farà
potremmo
da dire,
esatto, da conduttrice sarà la nostra esperta dei temi più legali, più, insomma, come potremmo dire, Pier, quelli legati
Beh,
alla...
Beh, temi più fondamentali, diciamo, anche all'aspetto di noi giovani per queste elezioni europee, ecco. Ma soprattutto, Arianna, visto che... ha fatto una tesi per la sua laurea appunto sul voto e sull'astensionismo al voto, ci farà ecco una piccola parentesi su come si vota, proprio perché è uno di quegli argomenti che andremo a trattare in questa serata, quali sono i punti fondamentali per il voto di noi giovani e anche appunto una parentesi sull'astensionismo. Ecco,
ecco questo sarà il tema della serata e infatti apriamo poi invece un po' la panoramica su quale saranno le proposte delle varie schieramenti politici italiani. Ovviamente per l'Europa e poi infatti intervisteremo anche due esponenti ospiti. Politici poi vi
esatto.
spiegheremo perché proprio questi due
perché abbiamo scelto proprio
loro
ecco.
due e insomma ci daranno un po' abbiamo fatto delle domande loro non potevano essere oggi qui presenti con noi ma abbiamo registrato quindi tutte le loro
esatto.
risposte ve le faremo sentire e poi chiuderemo anche con gli appelli al
esatto,
voto
anche perché abbiamo
ci teniamo a dire
delle domande ad
esatto
hoc,
ci giusto. Teniamo a dire che non sono appelli al voto al loro partito ma appelli al voto proprio per il discorso che tu dicevamo. Ma se vogliamo iniziamo? Partiamo?
Iniziamo!
Partiamo
dai,
quindi
dai.
Da questo.
Allora, partiamo dalle basi di quello che ci aspetta l'8 e il 9 giugno. Come si vota? Come per tutte le altre elezioni, anche in questo caso, gli elettori si troveranno di fronte ad una scheda elettorale e con la matita copiativa dovranno porre una X sul partito che intendono appunto votare. Aspetto importante di queste elezioni qual è? Che non è possibile effettuare il cosiddetto voto disgiunto. Quindi mi raccomando, quando votate, ponete il simbolo del partito preferito e indicate quelle che sono le preferenze di voto riferite però a quel partito. Importante anche rispettare l'alternanza di genere, quindi se io andrò a indicare il partito X e inserirò il primo nome come nome femminile, il secondo nome dovrà essere invece un nome di genere maschile, perché altrimenti il secondo e conseguentemente anche il terzo candidato non saranno ritenuti come validi.
Esatto, diciamo che la vera novità delle europee è che si torna un po' al passato,
esatto.
ma si può esprimere un voto di lista, invece
esatto.
nelle elezioni ormai che siamo abituati sia alle regionali forse
no,
si vota ancora, però a quelle
ancora.
Nazionali invece no, perché
esatto.
sono i listini bloccati, quindi questa volta scegliamo i nostri possiamo scegliere i nostri
esatto.
candidati.
Ma altra domanda più importante è cosa stiamo andando a votare? Noi stiamo andando a votare il Parlamento europeo, che è l'unica istituzione a livello comunitario che è votata direttamente dai cittadini. Quindi anche per questo il voto che stiamo andando ad esprimere è un voto molto importante, perché ci dà proprio la nostra libertà di parola, libertà di esprimere quello che effettivamente sentiamo di voler poi rappresentare ad un livello chiaramente più ampio, che è quello europeo. Il Parlamento europeo si compone di 705 membri più uno. Vabbè, che è il presidente, e all'Italia in particolare spettano 76 membri, quindi un numero comunque abbastanza cospicuo.
Credo che siamo la terza nazione più rappresentata dopo Germania
sì.
e Francia,
esatto.
forse la Spagna,
posto.
Forse qualche, o siamo con la Spagna, più o meno
più
siamo lì.
Siamo lì.
Esatto. sì, i seggi poi a livello di Parlamento europeo sono distribuiti per l'appunto in modo proporzionale, quindi in base alla popolazione dello Stato membro sono assegnati i seggi. Noi siamo insomma parecchi, quindi.
Sì, ricordiamo che in Italia. Italia, per esempio, lo sbarramento è il 4%. Esatto. Quindi i partiti che non arriveranno al 4% non avranno rappresentanza.
Esatto, esatto. Era, no. Quindi anche quando andate a votare, votate insomma anche con una logica di questo tipo, considerando sempre che i partiti più piccolini purtroppo non potranno essere rappresentati, proprio perché il sistema con cui verranno assegnati i voti è un sistema di natura proporzionale, quindi in base a quanti voti i partiti ottengono otterranno poi dei seggi rispettivi in Parlamento. Le circoscrizioni in cui è suddivisa l'Italia sono 5: nord-ovest, nord-est, centro, isole, sud Italia, e in particolare al nord-ovest, che è la regione che appunto a noi interessa, aspettano 20 seggi. Quindi comunque mi raccomando, l'invito appunto di andare a votare, anche perché da un po' di tempo ormai, dagli anni 90, si sta registrando, è chiaramente un fenomeno noto, non sto dicendo nulla di nuovo in realtà, però un fenomeno che è appunto chiamato astensionismo. Quindi cosa vuol dire l'astensione al voto? Vuol dire cittadini che non si recano al voto. In realtà il fenomeno non è così semplice, nel senso che esistono varie forme di astensionismo. C'è un astensionismo apparente, che in realtà è legato a quella che è la parte degli elettori, che sono gli elettori italiani residenti all'estero, che costituisce il 10% del corpo elettorale italiano, quindi questo numero va ad incidere in maniera comunque influente su quelle che sono le persone che poi effettivamente si recano al voto, da un astensionismo invece reale, che quindi è costituito da quelle persone che effettivamente non votano. E le motivazioni per cui la gente oggi è spinta a non votare sono anche qui diverse. Da un lato possiamo fare riferimento a quello che è l'astensionismo involontario, quindi chi vorrebbe ma oggettivamente non riesce a recarsi al voto, e bisogna considerare anche in questo caso che l'Italia è una popolazione costituita per lo più da persone anziane, quindi anche l'età incide.
Ricordiamolo, siamo in quello che viene definito in questo momento l'inverno demografico, dove mancano, certo, ed è anche un problema per la nostra.
Anche un punto fondamentale, certo, anche per queste elezioni.
Esatto. E infatti noi siamo qua perché invece vogliamo spronare i giovani, visto che la popolazione anziana incide nel 10% circa. Noi siamo qui per dire ai giovani, che comunque sono di meno, però non sono meno importanti,
assolutamente,
di andare a votare. Siamo qui proprio per questo.
Anche quindi, perché spesso e volentieri le politiche europee sono le più lungimiranti e non quelle nazionali, esatto, come certo, abbiamo sempre visto in questi ultimi anni. Fanno delle leggi che valgono per i prossimi 5, 10, esatto, 15 anni. Esatto. Guardiamo il Green Deal, guardiamo anche tutto quello che riguarda il food, i novel food, eccetera. Quindi è importante anche chi mandiamo in rappresentanza. A proposito dell'astensionismo, ieri abbiamo fatto l'ultima puntata prima delle elezioni di Glocal, mm-hmm, che è la trasmissione che facciamo insieme al direttore Alfredo Somoza. E Pier Guagnetti, che è il nostro esperto di flussi elettorali qui in Brianza, ci ricordava che la prima elezione europea in Brianza, quindi la prima volta che si votò qui in Brianza, votò il 97%, se non ricordo, comunque l'oltre del 90% degli aventi diritto. L'ultima invece eravamo intorno al 55-60%, sì, quindi insomma è calato calo veramente tanto, e dovremmo cercare di... Tra l'altro volevo dire due cose, no? Per chi è sui social tipo TikTok, che girano delle robe, scusatemi il termine, lo possiamo dire... bufale, stavo dicendo un'altra cosa ma mi sono trattenuto sul fatto che se non si vota ci sarà il referendum per uscire. Non è vero, non è vero, no, nulla. L'articolo 50 della Costituzione europea, che non è una Costituzione ma è un trattato europeo, non prevede questo. Prevede semplicemente che uno Stato, non se vota meno del 50%, ma uno Stato può chiedere, quello che fece la Gran Bretagna, quindi quello che fu la Brexit, ma passa per referendum e per decisione dello Stato, non se la gente non va a votare. Non esiste un quorum, quindi, esatto, se non andate a votare state decidendo di lasciare agli altri la decisione di quelle che saranno poi le politiche del futuro europeo.
Esatto. Infatti è proprio il sistema proporzionale, quindi se votano poche persone, anche se votano 5 persone, 3 persone votano il partito X, saranno assegnati proporzionalmente più seggi al partito X, anche se hanno votato pochissime persone. Niente, l'ultima cosa e chiudo, lo accennavi prima tu, il Parlamento europeo durerà, cioè avrà una durata di 5 anni, quindi quello che stiamo decidendo adesso sarà il nostro, diciamo, prossimo futuro per i 5 anni, quindi è importante votare il nostro candidato, diciamo, preferito sulla base anche di quelle che sono le proposte che va a effettuare. Quindi se io sono una persona che ci tiene all'ambiente, per esempio, e crede nel futuro, insomma, anche green, in un'ottica green, è chiaro che andrò a votare un certo partito perché proporrà un certo tipo di proposte che verranno poi effettuate, o comunque attraverso l'iniziativa del Parlamento stesso verranno adottate le misure idonee per proseguire,
o comunque le proporrà, poi magari certo. non ce la fa perché no. non è però diciamo, però, insomma, quantomeno porta avanti
le idee più simili a me.
Ed eccoci.
Quali sono le proposte?
Esatto,
quali sono le proposte? Allora, vorrei fare una premessina, Pierre, poi parliamo delle proposte. L'Italia, come sapete, non parteciperà con i singoli partiti, o meglio, i singoli partiti poi confluiscono in determinate aree politiche.
Esatto.
Le maggiori rappresentate sono i popolari, i socialisti e democratici, i liberali, che adesso si chiamano Renew Europe, e poi abbiamo l'ECR, i non iscritti.
Esatto.
E identità, scusatemi che non me lo ricordo più, identità e democrazia. Le CR sono i conservatori, identità e democrazia, per intenderci, italiani sono la Lega. In Italia c'è questa cosa particolare che ci sono due partiti che si candidano ad entrare nei gruppi dei liberali, e sono Azione e Stati Uniti d'Europa, che non hanno trovato un accordo. Ricordiamo, Stati Uniti d'Europa sono la somma, diciamo così, di più Europa e Italia Viva. L'accordo non è andata con Azione, che dentro ha tutta un'altra serie di partiti all'interno.
Esatto.
Poi invece abbiamo i popolari, che sono rappresentati da Forza Italia, la Lega l'abbiamo detto, socialisti e democratici, che sono rappresentati dal Partito Democratico, Sinistra Verde Italiana, che invece dovrebbe stare nei Verdi,
sì.
Potrebbe stare anche nella GUE, perché una delle altre famiglie, l'estrema sinistra, potremmo chiamarla così, è la GUE. E poi c'è il Movimento 5 Stelle, che
non è mistero,
che le ultime elezioni non ha aderito a nessuna famiglia politica. Quest'anno non si sa, perché Conte aveva dichiarato qualche giorno fa che avrebbe aderito sicuramente ad una delle famiglie progressiste,
certo.
Quindi Verdi, socialisti democratici, sì, non lo sapremo, dopo, ci ha lasciato un po' così.
Questa sorpresa.
Dobbiamo dire che l'ultima volta aveva provato nei Verdi, ma i Verdi lo hanno ricusato. È vero che era alleato con la Lega, questa volta il percorso non era Conte, era i 5 Stelle, hanno cambiato percorso e quindi chissà. Ma vediamo, quindi abbiamo detto, Pierre, quali sono le proposte politiche per i giovani. Attenzione, noi parliamo di proposte politiche per i giovani.
Bene, e partiamo subito con la Lega di Salvini, che non ha proposte per i giovani.
Non ha una proposta, non ha una proposta nel loro programma dedicata ai giovani.
Esatto.
Per completezza, diciamo che questa informazione noi la stiamo prendendo dal Torcia, che è un profilo Instagram, che sono un gruppo di giovani studiosi dei programmi e di politica, e quindi hanno rilasciato questa sintesi di quello che fanno i partiti.
Che
andiamo avanti, quindi la Lega
sul loro profilo
non pervenuta sul programma
Lega,
per i giovani,
zero.
Niente.
Totale.
Movimento 5
Passiamo
Stelle.
Al Movimento 5 Stelle, che appunto dovrebbe aumentare i fondi per gli Erasmus e introdurre un salario minimo. Quindi non sembra poi comunque un'avanzata così grande, ma il loro, diciamo, che lo stanno cercando di portare avanti. Poi migliorare appunto i servizi di salute mentale, esatto, che anche questi è un buon punto, e rivedere appunto gli approcci ideologici relativi al consumo di alcol e sostanze stupefacenti.
E poi andiamo appunto ad Azione, Renew Europe, quindi l'area, diciamo, liberale democratica, chiamiamola così.
Esatto, di questa Unione Europea, appunto, che vuole rafforzare il sistema welfare per i sussidi di disoccupazione europea. Quindi, diciamo, riuscire a dare una mano un po' a tutti i cittadini.
Sì,
ecco.
Sì, scusate, ricordiamo che queste sono le proposte che poi gestisce l'Europa,
esatto,
queste proposte sono europee.
Andranno,
quindi non
portate.
Può essere un sussidio italiano, ma deve essere un sussidio
a livello europeo, ecco. E poi appunto sostiene i giovani agricoltori aumentando i fondi del PAC e prolungando il periodo di supporto, ecco. Molti giovani ormai ai giorni d'oggi non hanno più questo, diciamo, questa voglia, questa grinta di ritornare
a lavorare nei campi.
A lavorare nei campi, esatto, e quindi Azione, diciamo, vuole un po' rilanciare questa.
Io ci vedrei bene
lavori.
Una persona che conosciamo noi due a lavorare nei campi, però non so se ci sta ascoltando.
Salutiamolo.
Se non l'avessi capito, sei tu, Chicco, sei tu che dovresti andare a lavorare nei campi. Passiamo invece alle proposte del Partito Democratico, come abbiamo detto, socialisti e democratici.
Esatto, che cavolo, questa cosa... Questa io l'ho letta, mia sorpresa. Io l'ho letta, mia sorpresa.
Che ci siano ancora gli stage non retribuiti.
Esatto.
Sì, esatto. Siamo, insomma, in Europa, purtroppo, non in tutta Europa.
No, no,
ma
no.
Infatti, quello che propone il Partito Democratico è proprio quello di abolire a livello europeo. Quindi l'Europa si prefigga che non ci possano essere stati dove gli stage non sono retribuiti.
Pagati, cioè, veramente, ragazzi, siamo arrivati alla follia su alcuni punti. E poi, appunto, programmi di formazione di apprendistato, di fissare un salario minimo e non meno di 9 euro lordi all'ora e investire in un programma di welfare per la disoccupazione giovanile. Quindi anche qui comunque c'è un grande spiraglio anche per i giovani, appunto, dell'Unione Europea. Ecco.
Vediamo Fratelli d'Italia, ECR, Conservatori e Riformisti
esatto,
Europei.
Esatto, che vuole incentivare l'imprenditoria giovanile, le aziende che assumono e incrementare appunto le risorse per la formazione scuola-lavoro. Quindi diciamo che non intervengono direttamente, ecco, sull'aiuto ai giovani che appunto magari vanno a lavorare come dipendenti, ma appunto i giovani che vogliono creare qualcosa, ecco, e promuovere stili di vita sani tra i giovani e anziani e di contrasto al bullismo.
No, e azioni di contrasto
sul bullismo e alla criminalità giovanile, ecco, che comunque anche questo sembra un tema di attualità, viste anche le notizie che ultimamente si leggono.
Esatto. Stati Uniti d'Europa, invece, Europe, ricordiamo che in Italia Stati Uniti d'Europa è la somma di più Europa più Italia Viva,
mm-hmm, che promuove l'imprenditoria giovanile, quindi anche loro su questo passo.
Però in questo caso cioè imprenditoria giovanile per accedere a fondi.
Agli investimenti europei, quindi vorrebbero, da quanto pare, creare dei fondi appunto dove i giovani possono...
Un fondo europeo, esatto, per la mobilità universitaria con accesso a fondo unico europeo per il riconoscimento dei titoli di studio. Ecco, questa è una cosa molto interessante perché effettivamente ancora non tutti i titoli di studio sono riconosciuti. Però tu puoi andare in Spagna a fare l'abilitazione, che è più facile che in Italia,
esatto,
per esempio, per quanto riguarda giurisprudenza.
Ma anche nel mio settore.
Esatto. Forza Italia, che aderisce al PPE, al Partito Popolare Europeo.
Esatto, sostiene il programma Erasmus Plus, vuole migliorare la sanità formando giovani medici e infermieri, che questo tema in Italia ultimamente è molto, molto discusso, e propone di investire per favorire la mobilità e il risparmio privati e contrastare la disoccupazione giovanile. Quindi comunque anche qui c'è qualcosa che riguarda noi giovani. E poi invece si passa ad Alleanza Verdi e Sinistra.
Anche loro non hanno, come vedete, perché nell'ultima tornata elettorale europea non erano presenti con questa formazione,
esatto,
perché era Sinistra Italiana che aderiva alla GUE e i Verdi che aderivano ai, mm-hmm, Verdi. Quindi vedremo poi Sinistra Italiana, Verdi, a quale delle famiglie, se supereranno lo sbarramento,
certo,
aderiranno.
Andranno a unirsi, esatto.
Posso dire solo questa cosa, poi parliamo del programma. Probabilmente anche chi vincerà, chi sarà eletto delle varie, ovviamente se sarà eletto magari qualcuno che è più vicino all'area GUE si siederà nella GUE, se sarà qualcuno invece verde potrebbero anche dividersi una volta lì nelle famiglie che però insomma tendenzialmente hanno gli stessi programmi.
Comunque sono quelli i programmi,
scusate,
appunto,
solo l'inciso.
E appunto loro sostengono la mobilità ecologica proponendo la gratuità dei trasporti per i giovani, quindi appunto mezzi pubblici green, perché comunque anche questo è uno dei loro punti per i giovani. Propone di organizzare una campagna europea di prevenzione sulla salute mentale rivolta in particolare appunto ai giovani, quindi proprio mirata a questo, ecco.
Noi abbiamo fatto una panoramica di quello che sono le maggiori famiglie che partecipano alle elezioni europee. Poi ci sono altri partiti, però diciamo che,
esatto,
dai sondaggi che girano e che abbiamo visto, questi potrebbero essere quelli che potrebbero superare lo sbarramento del 4%. Tutti gli altri sono veramente molto molto lontani, e a partire dalle nuove formazioni di De Luca, Santoro, che sono ferme tra il 2 e il 2,5%. Ricordiamo che anche di queste formazioni qui ce ne sono due in bilico, che sono appunto Azione coalizione Verdi Sinistra Italiana, e un pochettino anche gli ultimi sondaggi disponibili che avevamo pubblici davano anche Stati Uniti d'Europa che superava il quorum di poco, ma ce la doveva fare anche gli altri, e questi sono quelli che dovrebbero tutti superare il quorum. Vedremo lunedì, anzi domenica sera, lunedì mattina, già domenica sera, ma lunedì mattina sapremo meglio di quello che succede. Come dicevamo, però, noi abbiamo intervistato due persone.
Esatto, proprio per questo speciale abbiamo deciso di invitare qui due persone, appunto. Sara, di 28 anni, eletta nel Consiglio Comunale di Monza per il Partito Democratico, è una studentessa di filosofia alla Statale di Milano. E poi abbiamo Luca, di 34 anni, eletto consigliere comunale a Busto Arsizio per Fratelli d'Italia, lui invece avvocato. Quindi diciamo, abbiamo deciso un po' di...
Sì, diciamo che loro due fanno parte di un progetto europeo che valorizza i giovani amministratori locali under 35, infatti 28 e 34. Loro vengono poi, diciamo così, nominati dai vari schieramenti politici nelle varie regioni italiane, e poi vanno al Parlamento europeo, dove possono partecipare sia come auditori alle commissioni piuttosto che alle plenarie del Parlamento, ma addirittura le sottocommissioni possono fare delle proposte, ovviamente per politiche giovanili, perché loro sono è proprio questo l'obiettivo, avvicinare i giovani, ed è per questo che abbiamo scelto loro, perché loro sono i due rappresentanti lombardi del programma Youth, e come si chiama, che adesso non mi ricordo perché non ce l'ho appunto davanti. Quindi direi che possiamo iniziare.
Quindi abbiamo creato appunto una serie di domande, iniziamo.
Vai pure con la prima domanda.
Allora, la prima domanda che ci sorge spontanea è che ormai siamo vicinissimi appunto a questo voto. Quindi, quale deve essere la priorità per il prossimo Parlamento europeo?
La priorità principale per il prossimo Parlamento europeo è quello di rafforzare la coesione europea, dandoci delle regole comuni molto più forti. Ad esempio, per gestire tutte le questioni internazionali, lo stiamo vedendo adesso con le guerre in corso, ma poi abbiamo anche aperta tutta la partita sulla transizione ecologica e anche l'obiettivo di darci delle regole comuni per il lavoro, a partire dal salario minimo. E poi abbiamo anche come priorità fondamentale quello di affrontare con più umanità e anche con più serietà tutta la questione migranti. Quindi in realtà il voto dell'8-9 giugno riguarda tantissimi temi, tantissime priorità. Per me sono queste le principali.
Per quanto riguarda il Parlamento europeo, volevo partire con una premessa. La premessa è che il Parlamento europeo è l'unico organismo dell'Unione europea, l'unica istituzione dell'Unione europea che ha la rappresentanza dei cittadini europei, perché comunque faccio una piccola premessa anche giuridica, che la Commissione sono comunque dei tecnici, il Consiglio è la rappresentanza dei governi, quindi il l'ente di contatto fra Unione Europea e cittadino è il Parlamento Europeo. Quindi quello che io mi aspetto che sia ovviamente più presente nella quotidianità degli italiani. Poi sul Parlamento Europeo avremo modo anche di svilupparlo nel corso di questa chiacchierata, anche delle ripercussioni dirette sia sul cittadino ma soprattutto su noi amministratori. Quindi io mi aspetto un Parlamento Europeo che sia fondamentalmente il trade union fra noi europei e istituzioni dell'Unione Europea. Tematiche ce ne sono tante, avremo sicuramente modo di svilupparle, ne volevo citare due, come ha detto Sara. In primis la questione sicurezza da intendersi come sicurezza dei nostri confini, sia dal punto di vista della politica estera, quindi una politica di coesione anche soprattutto nei rapporti con le grandi potenze mondiali, penso alla Russia, penso agli Stati Uniti, penso anche alla questione israelo-palestinese. In questo caso l'Europa deve avere un ruolo principale e un ruolo baricentrico. E poi, come giustamente ha detto Sara, anche la questione dei migranti. Noi italiani siamo affacciati sul Mediterraneo, abbiamo bisogno dell'Europa per risolvere questo problema. Abbiamo bisogno comunque sia perché ci aiuti a proteggere anche i nostri confini, sia che comunque ci aiuti a ridistribuire meglio tutte le procedure di accoglienza e le procedure di smistamento dei migranti fra tutti i paesi europei.
Passiamo adesso alla seconda domanda. È ormai da 2 anni che alle porte dell'Unione Europea Si stanno scatenando dei conflitti. Nel 2022 l'invasione dell'Ucraina e il più recente il conflitto israelo-palestinese. Quindi vogliamo chiedervi, cosa può fare il Parlamento e l'Europa rispetto a questo tema?
Allora, il conflitto ucraino, ma anche quello che sta accadendo tra Israele e Palestina, sottolineano due situazioni molto drammatiche, ma che credo siano figlie un po' di debolezze politiche, ma anche di egoismi. Io credo che l'Europa e anche il prossimo Parlamento europeo deve avere maggior fiducia e iniziare a vedersi come il principale strumento della diplomazia. Quindi l'Europa deve essere il continente che mette in campo forze di pace che provano a separare i conflitti o che soprattutto intervengono prima che i conflitti scoppino e diventino delle situazioni compromesse. Infatti la questione ucraina, ma anche la questione palestinese, erano e sono due conflitti che forse andavano anticipati, no? Quindi io credo che l'Europa in questo senso deve investire di più in diplomazia e deve aumentare il proprio peso internazionale, che adesso invece è compromesso un po' tra le varie divisioni di interessi che hanno gli stati nazionali in questo momento.
Allora, io concordo sul fatto che l'Unione Europea deve avere un ruolo di primo piano. Questo ruolo di primo piano dell'Unione Europea, quindi attraverso il Parlamento Europeo, deve essere finalizzato nel garantire la pace. Ricordiamoci là che l'Unione Europea è nata dopo la Seconda Guerra Mondiale, con tutta la trafila che ha avuto nella sua formazione, affinché garantisse la pace fra i paesi europei, e mi sembra che l'obiettivo sia stato raggiunto, considerato che noi abbiamo una storia d'Europa che era una guerra continua. Sono quasi 80 anni che fortunatamente abbiamo fondamentalmente deposto le armi tra tutti i paesi d'Europa. Adesso l'evoluzione, lo step 2 dell'Unione Europea deve essere quello di ergersi a organo di mediazione fra tutti questi conflitti del mondo. Vero, poi sono due questioni comunque diverse. Abbiamo visto la questione israelo-palestinese, che purtroppo è una situazione molto difficile che va avanti da decenni, e si è provato in tutti i modi di garantire la pace, ma è stato difficile. Però comunque adesso è il momento per un intervento più a gamba tesa dell'Europa. E idem per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino, l'unico modo che abbiamo noi non è quello di parteggiare per una parte o per l'altra, ma quantomeno garantire comunque la pace con attività diplomatiche, comunque con dei trattati, e deve essere l'Europa in primo piano che si fa garante della pace fra questi due paesi.
Un altro grande tema che interessa a tutti riguarda il tema del salario. Molti italiani infatti vivono in una condizione di povertà tale da trovare fatica ad arrivare a fine mese, situazione che non si presenta in tutti gli altri paesi dell'Unione Europea. Quindi vi chiediamo, quali misure dovrebbero essere prese secondo voi e ritenete che debba essere istituito un salario minimo a livello europeo, o proponete altre misure?
Per il Partito Democratico il salario minimo è uno dei temi principali e anche personalmente è uno dei temi che più mi sta a cuore. Io guardo sempre un po' anche i dati. In Italia sono 3 miliardi i lavoratori che sono lavoratori poveri, quindi che lavorano ma che non hanno un salario dignitoso per arrivare alla fine del mese. Io credo che questo sia un grandissimo problema, anche e soprattutto per i giovani, per provare a progettare un futuro nel nostro paese, un futuro serio, quindi uscire di casa e fare degli investimenti anche eventualmente per mettere su famiglia. Tra l'altro, prima di venire ospite da voi, mi sono anche cercata altri dati che vi cito sul salario minimo. I salari in Italia non crescono dal 1994, quindi dall'anno prima di cui io sono nata, mentre invece il costo della vita dal 2000 ad oggi è cresciuto del 30%. Io credo che messi insieme questi due dati ci diano veramente la fotografia di quanto è necessario aumentare i salari e quanto è necessario anche avere un salario minimo europeo. Dico europeo perché altrimenti c'è il cosiddetto effetto dumping, quindi altri stati che si fanno concorrenza su chi fa politiche fiscali più vantaggiose. E tra l'altro, piccola parentesi, noi come Partito Socialista Europeo, che è la grande famiglia europea del Partito Democratico, stiamo anche lavorando ad un altro tema molto interessante, che è il diritto alla casa. Quindi anche lì provare a livello europeo a mettere un tetto sui costi delle case e sui costi degli affitti, che spesso sono inarrivabili per i giovani, che magari da soli vogliono provare ad andare fuori di casa, ecco.
Innanzitutto la domanda è, per rispondere alla domanda dobbiamo fare un approfondimento su quanto l'Europa è tanto unita quanto differente all'interno dei suoi stati interni, nel senso dei suoi stati membri, perché vediamo comunque paesi come il Nord Europa piuttosto che la Germania, che hanno comunque una situazione nettamente più vantaggiosa con degli stipendi che in Italia o comunque invece nei paesi del Mediterraneo sono ovviamente inarrivabili. Questo crea questa disparità tra stati membri, e quindi che la vedo difficile da parte dell'Europa attuare una politica di lavoro unitaria proprio alla fronte di queste divergenze. Ecco, piuttosto quello che dovrebbe fare l'Unione Europea, e peraltro nei trattati viene proprio specificato, nei trattati viene proprio menzionata la libera circolazione di persone, merci e anche comunque di capitali e anche di lavoro. Proprio la libera circolazione di lavoratori dovrebbe imporre all'Unione Europea di fare un lavoro di avvicinamento, di limare fondamentalmente queste distinzioni, queste gravi divergenze che ci sono fra stati. Ecco, quindi questo deve essere il punto di partenza, che consentirebbe all'italiano di poter lavorare tranquillamente a pochi chilometri da casa sua senza dover per forza emigrare all'estero, comunque penso al Nord Europa, penso comunque all'Inghilterra, dove Londra è la quinta città italiana per numero di abitanti, avevo letto un dato simile, e soltanto per avere condizioni di lavoro migliori. Ecco, questo è il punto su cui volevo prima di tutto focalizzarmi. Seconda cosa è sul salario minimo. Come ben potete immaginare, la posizione di Fratelli d'Italia è molto distante rispetto a quella del Partito Democratico, anche perché comunque in un concetto di destra europea come quello che stiamo portando avanti, invece che investire sul salario minimo, avrebbe più senso magari far ripartire l'economia, su incentivare magari di più le aziende all'assunzione anche delle persone giovani, quindi con mediante sgravi fiscali, aiutare quindi l'azienda alla ripresa. Non dimentichiamo che veniamo da un triennio davvero difficile, perché reduci da una pandemia dove gli effetti non sono ancora stati cancellati del tutto, poi abbiamo avuto la guerra e quindi l'economia ha fatto fatica a ripartire. Questa deve essere una delle tante sfide che il prossimo Parlamento europeo deve fare. Quindi limare le distanze fra stati e incentivare l'economia a rialzarsi.
Parliamo adesso di studenti. Sappiamo che il diritto allo studio deve essere garantito sia a livello costituzionale che a livello europeo. Vogliamo porvi due quesiti. Innanzitutto, la prima domanda riguarda il tema dell'Erasmus, che appunto è una validissima esperienza. Vogliamo chiedervi come intendete proseguire le politiche rispetto al tema. E in secondo luogo, un'altra tematica riguarda gli studenti fuori sede e il conseguente problema del caro affitti. Possono esserci delle soluzioni per contrastare questo problema?
Erasmus è anche la generazione che viaggia, diciamo, in Europa liberamente e non ha mai forse percepito i confini. Però sull'Erasmus io credo ci sia ancora molto da fare, in particolare per renderlo gratuito per tutti e tutte, perché spesso l'Erasmus pesa sulle famiglie, e in un'Europa che vuole investire sui giovani, sull'educazione, l'Erasmus deve essere finanziato, e deve essere finanziato molto pesantemente dall'Europa per renderlo gratuito per tutti. Io ho in mente due miei amici che sono andati a fare un Erasmus recentemente a Bruxelles e praticamente mi hanno raccontato quanto hanno speso, e da una parte è vero, è rimasta loro una bellissima esperienza, dall'altra deve essere un'esperienza, e noi dobbiamo lavorare per far sì che sia un'esperienza a cui tutti possono accedere. Sul tema affitti invece e affitti per gli studenti, lo accennavo prima, c'è da mettere sicuramente un tetto europeo per gli affitti. Poi, in realtà, io in questi giorni sto compilando il 730 e l'anno scorso io avevo tantissimi gravi fiscali appunto nel 730 perché sono una studentessa in affitto. Gravi fiscali che però sono andati sono stati tolti quest'anno dall'attuale governo, quindi io credo che sul tema affitti e affitti per i giovani sia da far tanto, soprattutto per calmierare i prezzi, però poi ci deve essere anche un forte aiuto dal governo nazionale, come era stato negli anni passati, per far sì che appunto un po' di costi di affitti rientrino poi nel momento in cui vai a pagare le tasse.
Parto dall'Erasmus, ma l'Erasmus è una bellissima esperienza. Io non ho avuto l'occasione di poterla fare per mia scelta, perché sono sempre stato uno studente lavoratore e questo mi imponeva di non poter assentarmi per diversi mesi da casa, però è una bellissima esperienza. Certo, dall'altro lato un conto è vedere l'Erasmus come un'esperienza, dall'altro lato però bisogna anche capire cos'è il fine dell'Erasmus, perché se il fine dell'Erasmus è quello di consentire un semestre all'estero allo studente, d'accordissimo, che poi tornerà nel suo paese d'origine e si sistemerà al lavoro nel paese d'origine. Diverso invece se vogliamo vedere l'Erasmus come un punto di partenza per iniziare la nuova vita in un paese dell'Unione Europea, che magari da un'esperienza di 6 mesi possa essere il traino affinché una volta ultimati gli studi lo studente conosce lo stile della vita all'estero e quindi ci si trasferisce. Quindi in sintesi, benvenga l'Erasmus, ma magari più che incentivare le politiche sull'Erasmus, incentiviamo più che altro lo studente a fare in modo che comunque possa essere inserito più agevolmente nel mondo del lavoro in Italia o in qualsiasi altro Stato europeo una volta ultimati gli studi. Noi purtroppo paghiamo tanto lo scotto, tra il fatto che una volta che è finita l'università, lo studente, l'ex studente deve girare 4-5 anni fra stage piuttosto che attività simili. Quindi, piuttosto che incentivare gli Erasmus, incentiviamo davvero dei percorsi di formazione o dei percorsi di avviamento al lavoro in tutta l'Unione Europea. Quindi questa era la prima risposta per quanto riguarda l'Erasmus. Sul caro affitti, vero, non ero a conoscenza delle misure di sostegno che i governi precedenti avevano posto in atto, che mi diceva, sai, sono stato in affitto, ma non ero a conoscenza di questi incentivi, ecco, però è strano. Comunque è anche vero che secondo me lo studente deve anche reagire in maniera dinamica al caro affitti, nel senso non si può pensare che sia il governo che ti viene incontro sull'affitto. Capisco che noi, sia io sia Sara, abitiamo a pochi chilometri da Milano, dove meno di 800-1000 euro al mese d'affitto neanche per uno studente non si trova. Secondo me su questa proposta non deve essere tanto l'Europa, né tantomeno il governo che interviene, ma quantomeno suggerire allo studente delle vie alternative. Ad esempio, io abito in una città che sta a mezz'ora di treno da Busto, ci sono due stati da Milano, Busto Arsizio, ci sono mezz'ora, cioè c'è un treno ogni 5-10 minuti, quindi noi come amministrazione stiamo incentivando lo studente a trasferirsi a Busto Arsizio, che alla fine è come essere in un quartiere periferico di Milano con però i prezzi delle case che costano la metà. Quindi di conseguenza sì, vero, aiutare gli studenti sì, ma sul caro affitti secondo me ci stiamo aprendo comunque in un mondo molto 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 ampio.
Parliamo adesso di famiglia. Rispetto alle misure di sostegno familiari e di sostegno alla natalità, che cosa intende proporre il vostro partito?
Per me il tema del congedo paritario è un tema che sta molto a cuore. Noi come Partito Democratico siamo per la parità salariale, ma anche per il congedo paritario. Io credo sia importante anche su qua fare una normativa europea progressista che tuteli le donne, che faccia sì che non ci siano più disparità salariali e che imponga un congedo paritario obbligatorio anche per i padri. Io in questi giorni mi è ritornato nei social il film di Paola Cortellesi, che è quello C'è ancora un domani, e lei ci ricorda tantissimo quali sono tutte le battaglie che noi donne abbiamo fatto per raggiungere la parità e quanta strada c'è ancora da fare e quanto ne dobbiamo ancora fare, quindi mettendoci energia e provando a far sì che l'Europa faccia un po' da apripista. Io su questo tema cito anche altre due cose a cui tengo, perché io credo che quando si parla di famiglia, di congedo paritario, sia giusto anche ricordarci che in Italia ci sono delle famiglie che sono ancora prive di riconoscimento e anche di tutele, che sono le famiglie omogenitoriali. E su questo va anche qui costruita una legislazione europea che le tuteli, e che le tuteli in tutti gli stati dell'Unione Europea. E sulla questione appunto delle famiglie, io aprirei anche il tema delle adozioni per i single e per le single, perché secondo me mettendo insieme tutte queste misure possiamo far sì che ci sia veramente una svolta sul tema della disparità appunto salariale, sul trattamento economico e anche sulla questione della cura verso i bambini e le nuove generazioni.
La famiglia deve essere alla base delle prossime politiche dell'Unione Europea e non solo, comunque dai comuni alle regioni, agli stati nazionali devono mettere proprio la famiglia come punto di partenza per ogni azione. Porto anche la mia esperienza, io sono un 34enne che ancora non ha avuto, non ha figli, seppur sposato e tutto, ma perché? Perché il problema si ricongiunge a quello che vi ho raccontato prima, sul fatto che non è normale che un ragazzo italiano in media si stabilisce professionalmente intorno ai 30 anni. Noi secondo me dovremmo ancora, a prescindere dal gender gap che è importante e su cui comunque so che ci stiamo lavorando e sono dell'idea che giorno dopo giorno questo gender gap si sta comunque affievolendo sempre più, cioè io parlo nel mio mondo, io sono, come detto prima, sono un avvocato, nel mio settore la maggior parte sono donne che vengono pagate regolarmente dal cliente, oltre al fatto che nei magistrati il 90% ormai sono donne. Il 90% non è un dato certo, però comunque la stragrande maggioranza dei magistrati sono donne, quindi per quello che posso vedere io ormai l'equiparazione c'è. Ecco, ovvio, politiche a sostegno della natalità devono essere proprio fatte per evitare che il genitore non deve avere il neogenitore non deve avere un'età media dai 35 ai 40 anni, ma consentire anche alla persona che va dai 25, quindi una volta terminati gli studi, ai 35, di poter comunque procreare. Questo su cui è una grande sfida, e la grande sfida, ripeto, fare in modo che comunque a 25 anni uno ha già il suo posto nel mondo, sa già cosa poter fare della sua vita. Questo invece, guarda, rispetto a quello che ha detto Sara, è su questo che io invece voglio porre l'accento. Sia chiaro, non sto discriminando il gender gap assolutamente, e comunque tutte le politiche a favore della maternità da parte mia troveranno sempre una sponda favorevole. Lavorare invece di più su un aiuto nel collocamento lavorativo per i giovani, ecco, perché poi il passo naturale è quello, è che un giovane economicamente autosufficiente può mettere su famiglia e può vivere con più serenità.
Siamo quasi alla fine del nostro approfondimento e non possiamo non affrontare un tema che ha visto molti giovani partecipi di manifestazioni volte a sensibilizzare sul tema ambientale. Abbiamo visto sia ragazzi scendere in piazza, ma anche attivisti irrompere nei musei, bloccare le strade, salire sui palchi per portare l'attenzione ai governi sui temi green. Quindi vogliamo chiedervi: quali sono le politiche green e le soluzioni che il vostro partito vuole incentivare?
L'Europa sta facendo moltissimo con appunto questa commissione, ha fatto tanto. Io cito per esempio il Green Deal, che è un pacchetto di misure per far arrivare l'Unione Europea e appunto l'Europa alla neutralità climatica entro il 2050. Quindi il Green Deal serve per questo, e tra l'altro siamo l'unico continente che ha in questo momento un'agenda molto precisa per arrivare appunto a questa neutralità climatica. Io credo che sul tema cambiamento climatico bisogna affrontarlo con chiarezza, senza ragionamenti negazionisti, antiscientifici, anche perché su questo è dal 1978 su cui lavorano appunto gli scienziati dell'IPCC e il Club di Roma, e quindi io credo che questo voto appunto quello dell'8-9 giugno sia importantissimo, soprattutto per continuare in questa direzione. Poi io credo sia utile che il nuovo Parlamento europeo abbia ancora più ambizione su questo tema, anche perché noi in questi ultimi anni abbiamo iniziato a finanziare un fondo per la giusta transizione, perché appunto la transizione ecologica ha dei costi sia per i cittadini ma anche per le aziende, però l'Unione Europea ha iniziato a finanziare tutti quei pacchetti per cui appunto un'azienda che magari non può permettersi in quel momento di mettere i pannelli solari, l'Europa gli dà una mano. Sicuramente però su questo bisognerà aumentare la copertura economica, ad esempio, e anche io credo fare molta più cultura su questo tema, perché spesso quando si parla di cambiamento climatico, di crisi climatica, ci si trova anche molto spaesati come cittadini, e quindi io credo che come politici, come Europa anche, dovremmo fare anche qua maggiore informazione, perché la transizione ecologica è da fare. Se però formiamo dei cittadini e delle cittadine che sanno perché si fanno quegli investimenti e quelle scelte, sicuramente può essere forse più facile.
Benvengano le politiche green, ma non quelle che abbiamo potuto vedere in questi ultimi anni, perché e quelle abbiamo letto, abbiamo visto di politiche green che però non avevano il minimo contatto e il minimo confronto con la realtà. E questo mi riferisco innanzitutto alla questione delle case green e alla questione delle auto. Capite che in Italia, e questo sta proprio alla pecca dell'Europa, che nel senso fa fatica spesso a capire la diversità che c'è al suo, l'eterogeneità che c'è all'interno dei suoi stati. Non si può pensare a un centro storico dell'Italia centro-meridionale, dove gli immobili sono stati costruiti nel Medioevo, di poter passare a una casa, di poterla modificare in modo da poter essere conforme alle regole green. Quindi in questo caso ho visto molta criticità, oltre anche al fatto che ciò creerebbe un investimento significativo, oltre ad eventuali vincoli burocratici che renderebbero impossibile la cosa. Secondo aspetto invece è anche quello per le auto. Siamo tutti d'accordo che il gasolio inquina, che l'elettrico potrebbe anche essere una soluzione, io ho le mie riserve, però bisogna anche valutare, lo si può quantomeno prendere in considerazione. Tuttavia non è ammissibile che milioni di italiani si trovino dall'oggi al domani a dover sostenere una spesa così ingente per cambiare l'autovettura. Considerato che comunque non sto parlando di fantascienza, ma sto parlando di un fatto che è capitato pochi anni fa, dove le macchine Euro 3 dall'oggi al domani non potevano più circolare in alcune regioni, tra cui anche la Lombardia. Di conseguenza ci siamo migliaia di famiglie si sono trovate dall'oggi al domani a dover vendere l'auto. Quindi fate politiche green, siamo tutti d'accordo, la salute del pianeta è importante. Però che siano politiche green che tengono conto anche della quotidianità e che tengono conto anche della realtà effettiva degli italiani, come anche degli europei, perché non credo che il problema l'abbiamo avuto solo noi italiani, ma sono stati diversi paesi, soprattutto dell'area centro-meridionale dell'Europa, che hanno subito queste politiche, come le definisco io, di ecofollie.
E siamo purtroppo alla fine di questo approfondimento e vogliamo porvi quest'ultima domanda. Dopo tutte le risposte che ci avete dato, perché bisogna andare a votare e quanto è importante il voto dei cittadini europei per questa elezione?
Noi siamo reduci dal 2 giugno, la festa della Repubblica, in cui appunto nel 1946 si è scelto tra Repubblica e Monarchia. E ha vinto la Repubblica per 8,5 punti percentuali di voto. Quindi io quando penso che il voto può cambiare le cose, parto da qua. Parto da questo referendum che ci ha reso appunto la Repubblica Italiana. Io credo che il futuro sia di chi si schiera, di chi riesce ad essere una persona coraggiosa e riesce appunto a non delegare agli altri le scelte. Credo che il voto di ogni singola persona, così come quello delle persone che hanno votato al referendum della Repubblica Monarchia, è un voto che conta, e io credo che come giovani non dobbiamo lasciarci prendere il futuro da chi è inetto e non si dirà mai nulla, e quindi andate a votare, informatevi, e appunto, come diceva Luca prima, le elezioni europee sono le elezioni in cui ognuno può anche scrivere nome e cognome di chi vuole eleggere, quindi è proprio un'elezione pura, e quindi andate a votare, il voto conta, ce l'hanno insegnato appunto i nostri antenati ed è giusto continuare ad esercitare questo diritto.
Votare è fondamentale, a prescindere dallo schieramento, a prescindere dalla persona, ma è un dovere civico, come dice la Costituzione, ma è anche importante, perché votando tu scegli per il tuo futuro. Io capisco che noi siamo la generazione che sono quella che è stata educata con la disaffezione della politica, con un'immagine molto distorta della politica e comunque di certo non positiva. Però non possiamo lamentarci e non proporre un cambiamento. Noi con il voto abbiamo l'occasione di proporre il cambiamento e di dare una svolta. È un dato che davvero mi dispiace molto, è che nelle ultime elezioni, dalle comunali alle regionali e via dicendo, i giovani sono sempre quelli che votano in numero inferiore. Ecco, io vi faccio questo appello e questo messaggio, invertiamo questo trend, perché solo con il voto potremo comunque almeno dire la nostra. Peraltro voi potete anche dirmi che ma l'Europa, tanto il Parlamento europeo tanto sta tra Bruxelles e Strasburgo, io abito in un piccolo comune di provincia, quindi non va a incidere nella mia quotidianità. Niente di più sbagliato, perché le politiche che vengono da Bruxelles e da Strasburgo sono le politiche che poi andranno a riflettersi nella nostra quotidianità. Ne abbiamo fatto l'esempio prima, ne abbiamo parlato in questo incontro, anche perché poi gli enti locali si devono di conseguenza adeguare a quello che ci viene imposto e deciso nell'Unione Europea. Quindi ora come sempre e soprattutto in questa occasione vi suggerisco davvero di andare a votare l'8 e il 9 giugno.
E siamo al termine quindi ormai di questo speciale, di questa serata di approfondimento sulle elezioni europee.
Avete visto delle posizioni diverse ma molto interessanti, abbiamo provato a dare una panoramica di quello che sono queste due grandi famiglie elettorali europee, quindi sinistra, ricordiamo il Partito Democratico. Che sta a sinistra, Socialisti e Democratici, mentre le CR, quindi per quanto riguarda Fratelli d'Italia. E, è stato un bel confronto, abbiamo visto, purtroppo non erano in diretta, ma come avete visto si sono veramente confrontati sempre con rispetto, cose che per fortuna noi di Young Radio e Piano Locale Giovani oggi che ci ospita facciamo vedere,
e
cosa che non vediamo e non vediamo spesso negli altri locali, ci vogliamo incensare oggi, ringraziamo tutti quelli che sono stati in ascolto e che ci possono riascoltare in podcast e anche in podcast video che già da domani sarà a disposizione sulle nostre piattaforme, su tutte le piattaforme audio e video. E io ringrazio Pierre e Arianna di essere stati questa sera con noi e vi rivedremo sicuramente, perché siete bravissimi e quindi vedremo i prossimi podcast, i prossimi speciali che faremo insieme a voi. Pierre, se volevi concludere.
Ringraziamo Sara e Luca anche per appunto i loro approfondimenti che ci hanno forniti. Vi ricordiamo di seguirci appunto sulle nostre piattaforme social, su Instagram, su Facebook, su Twitter o X come
diciamo che vi do quest'anteprima, visto le ultime dichiarazioni ieri di Musk sulla piattaforma che diventa praticamente YouPorn, è molto probabile che da qui alla fine del mese probabilmente abbandoneremo X, perché non è più diciamo un luogo dove ci interessa,
sempre
come
se ne arriva qualche normativa europea.
No vabbè, però non così. Va bene, noi siamo in chiusura, vi ricordiamo 8 e 9 giugno si vota dal pomeriggio del sabato fino alle 23. Vai,
la
ricordalo
domenica,
tu.
Allora, si vota il sabato dalle 15 alle 23 e la domenica dalle 7 alle 23.
Ricordiamolo, perché un orario sono dei giorni strani per l'Italia, perché non si vota di solito in questi periodi. Di solito votiamo domenica e lunedì, qui si vota sabato e domenica. Ricordiamo anche in chiusura che, per quanto ci riguarda, noi siamo qui in provincia di Monza e Brianza, proprio sul nostro territorio si vanno al voto tantissime amministrazioni locali. Esatto. Vi suggerisco di andare a vedere i nostri podcast, ascoltare i nostri podcast sulle piattaforme di Glocal, che è stata la trasmissione che ha parlato di Brianza ed Europa al voto, parlando proprio dei temi. E noi invece vi diamo appuntamento alla prossima edizione. No, io vi do appuntamento a martedì con la edizione di Glocal dedicata proprio ai risultati elettorali. Quindi ne parleremo insieme a Pier Guagnetti e ad altri ospiti. Mentre con voi ci rivediamo presto, ragazzi. Grazie.
A presto, ragazzi.
Grazie.
Buona serata.
Ciao.